alle 8:16, languido come una mattina piovosa. Come devo introdurla, professore? Com'è che fa Gianmarco Bachi?
Non lo so, e poi soprattutto facciamo gli auguri di pronta guarigione.
Sì, rassicuriamo anche ascoltatori e ascoltatrici, insomma, dovrebbe tornare più che presto, no?
Dovrebbe, sì.
non mi faccia così, non sono abituato alla sua enigmaticità.
Oh, sì.
Allora,
non sono
oggi
enigmatico.
Abbastanza, professore, ad ascoltarla abbastanza. No, è molto chiaro economicamente, ma prende sempre delle posizioni poi su queste. Per esempio, la maglietta che ho oggi,
sì,
col palloncino di Banksy che vola verso l'alto.
Sì, contro la guerra, ovviamente.
Ah, bello, bravo, professore. Allora, noi abbiamo un sacco di temi, ma tantissimi. Allora, lei può scegliere da che cosa iniziare. Io mi sono segnato dei temi tutti per lei. L'elisir dei capelli grigi, hanno scoperto, l'elisir dei capelli grigi è molto importante questa cosa.
Sì.
La Venere del Botticelli, che ovviamente
è clamorosa.
Quella è fantastica. È cosa. Poi c'è la copertina di Venerdì fatta dall'intelligenza artificiale. Il Venerdì ha chiesto a un programma di concepire una copertina, un programma di immagini, e gli ha concepito una copertina. E poi c'è il razzo di Elon Musk che è esploso.
Allora, quelli sono cavoli amari. ieri è crollato il titolo in borsa di Tesla, non ufficialmente per il razzo che è esploso, ma per il fatto che la Tesla è stata costretta ad abbassare il prezzo delle vetture, quindi si prevede un minore margine per vettura venduta, nonostante i conti, diciamo, del trimestre e quelli dell'anno si siano chiusi a livelli record. Hanno mancato la previsione del fatturato per credo soli 60 milioni di dollari su alcuni miliardi, quindi non sono andati benissimo, però le prospettive future e secondo me la storia del razzo pesano su diciamo il presunto tocco magico di Musk,
che ha minimizzato, ha visto, ha detto si impara sempre dagli errori.
Sì,
è stato per un giorno quasi umile.
Sì, è stato, ha scelto la linea dell'innovatore che impara dagli errori.
Sì, schumpeteriano quasi.
Sì. D'altra parte ha talmente tanti fronti aperti che forse era meglio in questo caso
abbozzare. Che arrivare con un altro lavandino. Professore, noi scegliamo invece argomenti un po' più seri, no? Torniamo su quello che è stato forse il clou della settimana scorsa, perché qualcosa di interessante si muove, no?
Sì, ne parlano pochissimo i giornali, ma c'è un vero e proprio scontro senza precedenti sulle nomine pubbliche. In particolare noi vogliamo puntare l'attenzione su quello che sta accadendo all'Enel. L'Enel ha un azionariato molto contendibile, perché nel corso di questi ultimi anni i fondi, gli investitori istituzionali sono saliti ad oltre il 50% del capitale della società. Un fondo azionista, uno di questi fondi modello Serra, tanto per citare qualcosa che forse che qualcuno capisce come punto di riferimento, ha raccolto consensi sufficienti per presentare una lista alternativa a quella di CDP, a quella di Cassa Depositi e Prestiti e del Ministero dell'Economia e delle Finanze, quella per capirsi che propone alla presidenza Paolo Scaroni e Flavio Cattaneo come amministratore delegato. Bene, questo fondo, che si chiama Covalis e che ha sede a Londra, propone un banchiere ex Banca Intesa, Mazzucchelli, alla presidenza, e va allo scontro diretto con appunto il governo, con l'obiettivo di far andare sotto.
È la prima volta?
È la prima volta che si punta a far andare sotto il governo sulla presidenza. Era già accaduto all'assemblea di 3 anni fa che una proposta di consiglieri, ma in questo caso di minoranza, alternativa a quella indicata da Cassa Depositi e Prestiti, aveva perso, aveva vinto la lista alternativa per soli 2 punti percentuali rispetto ai votanti dell'assemblea, ma qui invece si punta proprio a sconfessare soprattutto la presidenza di Scaroni, con anche una serie di motivazioni molto nette, cioè il il governo e il ministro dell'economia e delle finanze, che ieri è stato costretto a incontrare questi
hanno
fondi,
chiesto appuntamento questi signori.
Sono stati, no, è stato il governo a convocarli, perché evidentemente
vuole capire chi sono.
Vuole capire chi
Ma
sono.
Ma chi sono, professore?
Sono dei fondi attivisti, ce ne sono diversi, un po' tipo l'Elliott che tutti conoscono per il Milan. La stessa impostazione, spesso sono fondi speculativi, quindi sono fondi che lavorano per muoversi sugli aspetti speculativi del mercato.
Cioè non sono i buoni, non è arrivata Recommon, i consumatori agitati.
Sono sicuramente fondi, per dire, la base principale di Covalis è alle isole Cayman, tanto per essere molto chiari.
E quindi poi, cosa vogliono?
Contestano la linea strategica che lascerebbe presagire la nomina di Scaroni e di Cattaneo, perché considerano la posizione di Enel sulle rinnovabili e sulla transizione ecologica corretta, e temono che la nuova lista, questo almeno sono le dichiarazioni semiufficiali, e temono che la nuova lista sia, cioè che le nomine del governo possano produrre un'inversione di rotta rispetto alla linea che è stata tracciata dall'amministratore delegato Francesco Starace, che peraltro era anche diventato abbastanza noto al grande pubblico perché non mandava a dire le sue posizioni anche contro il nucleare, contro le scelte fatte dall'ENI, eccetera, eccetera. Quindi è una sfida abbastanza interessante da questo punto di vista. Ovviamente i maligni ci vedono lo zampino dello stesso Starace, che non avrebbe molto gradito il licenziamento dopo 3 mandati da parte del governo. Ma qui siamo solo appunto nelle versioni, nelle interpretazioni. Quello che è interessante è che il 10 maggio sarà una vera sfida all'OK Corral, con delle previsioni difficili. L'unico giornale che ha registrato questa dinamica è stato il Foglio ieri, con un commento di Oscar Giannino che plaudeva alla terza lista, ma in realtà nelle file del governo c'è una certa preoccupazione sull'esito di questa assemblea.
E ci credo, ma adesso per tradurla in una maniera ancora più pop, quindi abbiamo dei fondi internazionali che preferiscono il piano di investimento precedente, un po' più orientato alle rinnovabili, o
molto più orientato alle rinnovabili.
Okay.
Sì.
È interessante.
È molto interessante.
Quindi la finanza guarda sempre di più, come ci stiamo raccontando.
Una parte della finanza, come sappiamo, guarda sempre di più agli investimenti sulle rinnovabili, ai cosiddetti criteri ESG, cioè quelli ambientali, sociali e di governance e di trasparenza. Covalis formalmente si richiama a questi criteri e contesta l'opacità delle scelte del governo nelle proposte di Scaroni e Cattaneo. In particolare nel mirino c'è ovviamente Scaroni, anche per la sua storia già di amministratore delegato dell'ENI, i legami e gli accordi fatti a suo tempo con Gazprom e la Russia, la dipendenza dal gas russo e tutto quello che si sa, quindi contesta questo. Bisogna dire che c'è una campagna, perché il governo non manca di fare, come sottolineavi tu poc'anzi, di utilizzare i media per lanciare messaggini. Ora, per la sostituzione di Starace si cita sempre il fatto che l'Enel avrebbe una posizione alta di indebitamento, 60 miliardi di debiti su 85 di fatturato. Sì, però allora io vi segnalo che Terna, che è una società molto più importante dal punto di vista della
strategia, perché detiene tutte le reti?
Sì, e soprattutto è tutta italiana, detiene le reti italiane. Enel, bisogna dire, l'indebitamento si è prodotto anche per il fatto che ha comprato Endesa, quindi non propriamente una
che è una grande azienda, società spagnola,
è una grandissima società spagnola con interessi in Sud America. Infatti, se si guarda al fatturato di Enel in questo momento, cioè dati 2022, il fatturato di Enel meno della metà è in Italia, il resto è realizzato in Spagna e in Sud America, quindi è effettivamente forse l'unica vera multinazionale energetica in questo momento nel portafoglio italiano. Ecco, se si guarda appunto a Terna, l'indebitamento di Terna è più di 4 volte il fatturato di Terna, 10 miliardi contro 2 miliardi di fatturato.
Alla faccia. Oggi vari giornali, professore, raccontano che il piano europeo per l'energia sarà la chiave per gli investimenti italiani.
Sì, bisogna dire che questo è un refrain, questa linea è una linea che piaceva moltissimo anche a Conte, quando sia nel primo che nel secondo governo Conte. C'è una forte dipendenza di Palazzo Chigi dall'idea che le partecipate possano essere la longa mano per gestire i fondi del PNRR, idea che viene rilanciata ulteriormente per le difficoltà che sappiamo, i ritardi pesanti che sono stati accumulati, e quindi adesso si guarda a Repower EU, il piano per l'energia che prevede investimenti diretti. La base dei fondi di Repower sarebbero 6 miliardi di euro e Fitto vorrebbe portarne altri 10, quindi si potrebbe arrivare complessivamente tra 16 e 22 miliardi di euro che appunto il governo vorrebbe che fossero gestiti anche per capacità di gestione degli appalti e degli investimenti dalle quattro partecipate che lavorano sull'energia, che sono Eni, Snam, Enel e Terna. Ovviamente l'impostazione del governo è più che mai concentrata sulle fossili, perché questo bisogna dirlo, il famoso piano Mattei, anche qui a proposito del naming, il famoso piano Mattei dovrebbe fare dell'Italia un hub per la distribuzione del gas. Il piccolo problema è che il Nord Europa non ha nessuna intenzione di prendere il gas dai rigassificatori italiani, perché se li sta facendo in proprio, se proprio ha bisogno di farli.
Italia open to meraviglia, questo è lo slogan. Professore, ma posso chiederle una cosa che non c'entra niente? Magari lei non la sa neanche, però io mi è venuto un...
Ma sui... A chi non domanda,
esatto,
chiede cose assurde, ma
sui quotidiani, a parte la maxilinea adriatica per il metano, fanno tutto questo gioco a cosa si può finanziare, no? Se arrivano 10 miliardi come le figurine, 5 li metto lì, 2 li metto lì, ma c'è questa cattura delle CO2 contro le emissioni,
sì.
Cioè Eni davvero, lei l'ha già spiegato, lo so, vuole fare dei magazzini in mezzo al mare,
vuole sparare la CO2 nei fondali marini. Questa è una delle grandi passioni di tutte le compagnie petrolifere, che ovviamente non vogliono cambiare il business e vogliono rimanere anche per abitudini, per consolidate capacità tecnologiche e industriali, vogliono rimanere assolutamente collegate alle fossili, quindi vuol dire al gas, ricordiamolo, e al petrolio. E bisogna a questo punto, una delle ipotesi è il famoso CCS, cioè l'acronimo in inglese di Carbon Capture and Storage, quindi cattura e immagazzinamento della CO2, che dovrebbe essere fatta nei fondali marini o anche nel sottoterra. È per ora una tecnologia molto costosa, molto
Sì, ma l'utilità
difficile.
Qual è?
L'utilità è sequestrare formalmente la CO2.
Ma la metti lì poi tanto, come le scorie
nucleari. Nell'auspicio che non ci siano poi fughe.
Noi rispondiamo dal basso, con tutti quelle cannucce riciclabili.
No, con l'auspicio che poi la previsione è 500 milioni di tonnellate di CO2 poi non ritornino fuori, perché lì sarebbero veramente cavoli amari.
Assolutamente. Gli aggiornamenti del giornale radio. Sa che ci sono un sacco di suoi interlocutori? C'è chi discute sul ruolo di assogestioni all'interno del... Poi ci sono domande. Norberto le fa una domanda interessantissima di scenario internazionale. Andrea chiede altre cose. Dopo torniamo, perché dobbiamo parlare di team. Abbiamo un sacco di cose, professore. Come fa lei il venerdì a dire tutto in mezz'ora?
Cerco di comprimere.
Comprimiamo!
Sugar man, won't you hurry? 'Cause I'm tired of these scenes. For a blue coin, won't you bring back all those colors to my dreams? Silver magic ships you carry, jumpers, coke, sweet Mary Jane. Sugar man, lost my heart when I found it. It had turned to dead black coal. Silver magic ship.
Ma lei se lo ricorda Sisto Rodriguez, Sugar Man, professore?
Sinceramente no. E Dovenia, ma
sa che io rido come un pazzo quando lei dice queste cose a Bacchi. Adesso sono qua,
sono
e rido anche quando sono qua. No, lei è sincero. Vabbè, è un film, un documentario molto bello che ha vinto anche un Oscar per i documentari, che riscopre la vita di questo cantautore Sisto Rodriguez, che era famosissimo in Sudafrica, era un idolo, ma era sconosciuto nel resto del mondo. Al di là di questo, le volevo dire, c'è un film che è appena uscito negli Stati Uniti, arriva anche da noi. In realtà è uscito a Toronto al festival, che Come far saltare un oleodotto, dal libro di Andreas Malm, quello che ha creato grande dibattito, no? Sembra che il pubblico applauda e tifa per l'attacco all'oleodotto.
L'attacco all'oleodotto.
È interessante,
sì,
no?
Sì, beh, segnalando fra l'altro che il Canada, lo dicevamo la scorsa settimana, la Bank of Canada è una delle prime finanziatrici di investimenti sui fossili, e il Canada, come sappiamo, c'è il famoso oleodotto contestatissimo dal Canada agli Stati Uniti, e ci sono tutte le attività legate alle cosiddette tar sands, cioè le sabbie bituminose che stanno devastando,
certo,
moltissime aree naturali del Canada.
Times they are changing, chi lo sa, no? Allora, prof, noi invece qua i tempi non cambiano per niente, anzi da noi sembrano tornare indietro. E l'altro fronte di cui volevamo parlare è un po' la grande partita su Tim e cosa sarà della
prima
azienda.
Perché oggi i quotidiani mettono in grande evidenza il fatto che Vivendi avrebbe, come dire, rotto gli indugi, l'azionista principale di Tim non vuole più... non è soddisfatta delle offerte che ha ricevuto per la rete, lo ricordiamo, sul tavolo circa 18, tra 18 e 20 miliardi nelle due offerte, una quella del fondo americano KKR e l'altra quella di CDP e McCary, il fondo australiano. Bene, la vendita sembra allontanarsi, e a questo punto Vivendi vuole anche far fuori, nel senso ovviamente di vertice amministrativo, l'amministratore delegato Labriola, che in questo momento era indicato dai soci italiani, in particolare da Cassa Depositi e Prestiti, aveva un ruolo, diciamo, di mediatore tra le posizioni dei francesi e quelle appunto dei soci in prevalenza pubblici, ma non solo, italiani. Sulla governance ha detto Vivendi è ora di cambiare passo, e evidentemente dice si sono persi 20 mesi preziosi per discutere di offerte che sono state chiaramente inferiori, e quindi l'assemblea anche in questo caso di Tim si preannuncia infuocata.
Assemblea infuocata, mai come immaginiamo infuocate. Guardi che titolo che le faccio Avvenire, che io non smetto di apprezzare. Negli ultimi anni, giovani senza benessere. Il rapporto sul BES certifica i danni della pandemia. Me l'ero tenuto per lei. Prima pagina, Paolo Alfieri e Eugenio Fatigante indagano il rapporto sul benessere dell'Istat. Siamo altro che... Se dicevamo questo non è un paese per giovani, giusto,
una
settimana
di
scorsa dicevamo c'è qualcuno che tipo Mattia Guastafierro che ci sta parlando di una squadra di calcio femminile. È entrato in onda, ma questa affare
succede niente di grave. Sì, allora ricordiamo di che cosa si tratta, perché è un elemento importante, e per fortuna che appunto Avvenire gli dedica addirittura un'intera pagina. Il rapporto che è stato creato su sollecitazione del Parlamento dall'Istat, rapporto che si chiama appunto BES, e che deve essere un rapporto sul benessere economico e sociale, e quindi non solo il famoso superamento del PIL come unico punto di riferimento per capire lo stato di salute complessivo di un sistema paese, degli abitanti e delle loro condizioni di vita. Ecco, da questo punto di vista, questo indice, noi siamo uno dei paesi guida nell'elaborazione di questo indice che tiene conto di vari indicatori di benessere disponibili per l'Italia e l'Unione Europea, indicatori che vanno appunto dal lavoro alla partecipazione, dalla conoscenza, il famoso NEET.
Quelli che non studiano, non lavorano, non guardo la TV, non vado al cinema e non faccio sport, professore.
Esatto. E quindi
citazione, l'ha capito?
Sì, beh, certo, sì.
Ah, questa l'ha capito.
L'Istat certifica il peggioramento appunto nei livelli di salute e istruzione, questo l'avevamo già visto in diverse altre analisi, ma soprattutto resta il primato italiano appunto dei giovani, sono il 19% degli under 29 che sono nella condizione appunto NEET, e questo è la scelta appunto giustamente dell'avvenire, cioè i giovani senza benessere. Questo rapporto del BES sembra incrociare i tanti allarmi che sono intercorsi in queste settimane su il livello, come dire, di sofferenza.
Eurostat sui salari più bassi d'Europa, tra i più bassi d'Europa.
Salari tra i più bassi d'Europa e livelli di sofferenza molto alta, appunto, soprattutto negli adolescenti. Ovviamente livelli di sofferenza che sono stati amplificati dal Covid, ma che erano già presenti e che qua vengono ampiamente certificati.
Chissà che cosa spingerà, o se spingerà o non spingerà, arriverà un movimento di chi lo sa, perché è una condizione davvero senza possibilità d'uscita. E poi c'è la questione degli occupabili.
Sì,
o no?
La questione
perché
degli
è legata
occupabili,
in realtà?
Sole 24 Ore e Repubblica, che mettono in evidenza che il governo, come sottolineavi tu, dopo gli annunci poi negli atti concreti è costretto a fare altro, e quindi retromarcia del governo sui 404.000 beneficiari del reddito di cittadinanza considerati occupabili e destinati quindi a perdere il sussidio dopo 7 mesi. Metà di questi 400.000 avranno un'indennità sostitutiva da settembre a dicembre chiamata PAL. Purtroppo
come, quello dei cani o come il sistema della TV?
Purtroppo
se lo ricorda PAL?
Io mi ricordo che il
era
sistema della TV, sì.
Era nostra epoca, boomer, tardi
devo
boomer.
Fare, come dire, un'annotazione da puro, come dire, giornalista nei confronti di Repubblica, perché se cita questo PAL, almeno aprire una parentesi e mettere che cos'era questo acronimo non faceva male alla salute, perché io in questo momento non sono in grado di decapitarlo per i nostri ascoltatori. Comunque, nella sostanza, il governo sta lavorando alla riforma, come noto, dell'RDC, allo smantellamento del reddito di cittadinanza, che viene sdoppiato in GIL e GAL, e il decreto prevede anche
difficile.
Il PAL, eccolo qua, prestazione di accompagnamento al lavoro.
Sì, assomiglia un po' a quello per i cani, sì.
L'indennità ponte pensata per coprire quella parte di cosiddetti occupabili che perdono il sussidio dal 1 agosto.
C'ho buoni coi pezzettoni, c'ho 4 cani. Se la ricorda la pubblicità?
No.
Con quello che faceva il toscano?
No.
Era così, era PAL. Mi toglie una curiosità, quindi, se ho capito bene, vediamo qui, perché poi la materia reddito di cittadinanza è stata discussa talmente tanto che abbiamo perso la realtà. Cioè, dovevano essere 800.000 questi non occupabili,
sì.
No? Cioè, occupabili, ma poi che non sono occupabili. Poi sono diventati 400.000, adesso diventano 200.000.
Diventano circa 200.000. Ed è probabile che qualcosa accada anche per questi 200.000, ovviamente. Comunque questa PAL specifica la protezione di accompagnamento al lavoro è destinata agli occupabili che hanno sottoscritto il patto per il lavoro. Molta carta, molta burocrazia, poi sarebbe interessante capire chi gestisce questi flussi.
Non c'è più nessuno, perché
i navigator li hanno fatti fuori.
Era una delle poche cose, a noi andando in giro a intervistare dentro i centri impiego,
sì,
ma sai che
era una delle poche cose che funzionava.
Ma sai che funzionava? Era interessante questa cosa, e tra l'altro erano motivati, lavoravano come tutti i giovani a cui si dà un'opportunità qualsiasi di lavoro, ma qualsiasi, lo so che è brutta questa parola, ma è proprio qualsiasi. Prof, io le devo comunicare che continuano a chiederci del perché, o se parliamo, se sappiamo, se approfondiremo prima o poi, la vendita della rete di Wind 3 a un fondo svedese.
Sì, qualcosa ne sappiamo, è una operazione che va inquadrata dentro il tentativo dell'azionista di Wind di liberarsi delle posizioni di debito. Ricordiamo che Sawiris ha una posizione debitoria molto consistente. Operazioni simili sono già state fatte in altri paesi, dove addirittura il marchio Wind è, nel senso stretto, scomparso, perché sono state cedute pezzi delle reti e anche della commercializzazione, quello che è accaduto per esempio in Grecia. Ora in Italia si dovrebbe procedere allo spin-off, alla vendita della rete, con la cessione del 60% al fondo di investimento svedese IQT, ma il futuro appunto di Wind anche in Italia è molto incerto. Stiamo parlando del terzo operatore dopo la fusione tra Wind e Tre, del terzo operatore principale di telefonia sia fissa che mobile, ed è evidente che questa è una dimostrazione appunto del fatto che dopo il boom della telefonia mobile c'è una progressiva concentrazione e restrizione del perimetro, anche per il fatto che abbiamo più che raggiunto il tasso di saturazione, e quindi diventa sempre più difficile tenere in vita società che alla fine offrono in particolare servizi di natura commerciale, e le reti finiscono per andare nelle mani di operatori che devono occuparsi quasi esclusivamente di quel business.
1, 2, 3, 4.
Io la vedo un po' così stamattina, professore. Si sente? Così.
Così?
Ah. I love the way it flows. I love the way it...
Mi immagino la sua giornata tra report, un po' nel traffico, con tre telefonini.
Hai scatenato
un po' manageriale. Veramente? No,
sì, sì,
ho scatenato
sì,
i commenti
sì,
su
sì.
PAL.
Qualcuno ci ha pure spedito lo spot...
E vede l'allevatore toscano, vede
l'allevatore
Emilio
toscano
Pinzani.
Che io non ho mai visto, insomma.
Io do palla ai miei cani. Ma sa che io c'ho un po' l'invidia del manager nei suoi confronti. In fondo lei fa una vita piena di report, di notizie, di economia, no?
Sì, sì.
Non
sì,
si beh. Occupa, no. È no. Più triste, no?
Sì, assolutamente. Mm.
Vabbè, ma invece questi vestiti, la cover di Internazionale, che ne dice? Lei ne ha parlato, sono vecchi temi, io l'ho incontrata tanti anni fa, lei si occupava anche di campagne.
Beh,
contro
cover,
le aziende del tessile.
La cover di Internazionale è estremamente interessante.
Internazionale ovviamente settimanale, ne dico la il venerdì.
Ne dico la il venerdì, la cover è sul grande spreco, è un'inchiesta di Zeit, Carmen Maywald e Vanessa Materla, che concentra l'attenzione su Zalando, non a caso è l'azienda di e-commerce proprio con base in Germania. Il negozio di abbigliamento dichiara di voler azzerare il suo impatto ambientale e rendere il più sostenibile il settore della moda, ma appunto l'inchiesta di The Zeit rivela che la realtà è molto diversa. Siamo di fronte, come dire, al capitolo greenwashing, green claims che imperano in molti settori, e quello della moda e dell'abbigliamento, soprattutto del low cost, è uno dei settori principali, perché lo ricordiamo, le inchieste della campagna Abiti Puliti, che è ancora estremamente operativa, legate ai drammatici incidenti con centinaia di morti che si sono verificati in Bangladesh, sì, e in altri paesi asiatici, che
sì,
sono
il
come
segno.
Noto diventati come dire la fabbrica mondo a basso costo schiavista della produzione di abbigliamento.
Un tempo si chiamavano maquilladoras, se lo ricorda quando parlavamo di maquilladoras?
Questo in Sud America.
Sì, era la stessa, è molto simile, no?
Molto
perché
simile,
spesso facevano
in realtà
i jeans,
poi a un certo
tessile.
Punto nella globalizzazione appunto produttiva della fabbrica mondo la produzione si è spostata prevalentemente verso i paesi del sud-est asiatico, ed è rimasta lì con alcuni episodi sempre denunciati dalla campagna Abiti Puliti. Ricordiamo che nel mirino erano finiti H&M ed altri marchi del abbigliamento low cost, perché addirittura alcune fasi di finitura dei capi venivano fatti sulle navi mentre venivano trasportati i capi dal sud-est asiatico verso l'Europa.
Sì, sì, oggi la sento proprio così, carico in questo, come dire, in questo beat. Lo sa che ci stiamo perdendo la Fed, la BCE, la domanda di Norberto sui BRICS, di fatto Brasile, India, Cina, che superano gli Stati Uniti in economia. Vabbè, la Cina non è difficile, ma pure tutti gli altri messi insieme. Perché? Sa perché ce li perdiamo? Perché Fausto ci ha mandato una chicca. E la chicca è questa: il GIL, che lei prima ha citato, la garanzia per l'inclusione, che è uno di questi giochini che vengono costruiti per fare in modo che così il reddito di cittadinanza non lo chiede più nessuno. Sa che cos'era la GIL?
Cos'era?
Era la Gioventù Italiana del Littorio, l'ultima organizzazione giovanile del Partito Nazionale Fascista dal 37 alla fine della guerra. Non è male, eh?
No, non male, non male.
Non è male.
Bella chicca.
Allora, prof, qual è? Abbiamo un minuto, deve scegliere lei.
Abbiamo un minuto, velocemente, sì. Possiamo dire, perché è quello che poi può avere maggiori ripercussioni, che trovate su diversi quotidiani le dichiarazioni della presidente della BCE Lagarde, che sembra confermare che ci saranno nuovi aumenti dei tassi di interesse nell'area euro, mentre negli Stati Uniti forse si va verso una frenata, uno stop nella corsa forsennata al rialzo, l'attenzione è anche puntata sui conti delle banche americane, perché dopo gli utili boom ci sono ovviamente sempre nuvole sulle condizioni reali dei conti delle banche statunitensi, e questo potrebbe creare un terremoto a livello internazionale.
Lo sa che la Lagarde è l'esempio della cellula dei capelli bianchi, l'elisir del colore eterno?
Ho visto che veniva citato. Però non credo che...
Finito.
Credo che non gliene frega nulla la Lagarde di questo.
Lo sa che finiamo così?
Certo, finiamo così, e ovviamente augurando buon fine settimana a tutti e anche buon 25 aprile, perché ci rivediamo più avanti.
Ma perché no? È stato un piacere, professor Di Stefano.
Buona giornata.